Leggiamo questo brano del Vangelo di Giovanni. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro avvocato che starà sempre con voi, lo Spirito della verità. Il mondo non lo vede, non lo conosce, perciò non può riceverlo. Voi lo conoscete perché è con voi e sarà con voi sempre. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Fra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io ho la vita e anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io vivo unito al Padre, voi siete uniti a me e io a voi. Chi mi ama veramente conosce i miei comandamenti e li mette in pratica. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e farò conoscere a lui. Parola del Signore. Come avvertiamo subito nel Vangelo di Giovanni, si procede con un linguaggio diverso, non è il linguaggio narrativo degli altri Vangeli, e quindi le parole si riprendono, si ripropongono, l'amore a Dio, l'amore fra noi, la verità, sentirsi orfani, cioè senza riferimenti, dimensioni che si intrecciano. Ecco, io, dato poi che ci sono anche diversi interventi, pensavo di non svolgere, come dire, una riflessione più elaborata, ma sì, oggi si vede che non funziona tanto. Vai, viene, va bene, cerchiamo di avere pazienza con i microfoni, anche ci tocca avere pazienza. Dicevo, ecco, dato che ci saranno anche tanti interventi, pensavo di assumere un codice narrativo e dire alcuni frammenti, perché anche i ragazzini, le ragazzine, i bambini, amici qui presenti possono percepire. Un giorno al mio paese, l'anno scorso, d'estate, a Tualis, c'è stato il saluto a una persona giovane che io conoscevo. Lui non abitava più a Tualis, ma abitava verso Como. Suo papà era morto tanti anni fa, io conoscevo bene. Questo giovane non era sposato, veniva sempre a Tualis e sentiva proprio di appartenere a questa comunità, e soprattutto d'estate, ma anche d'inverno, ed era molto attento ai bambini, animava i bambini, stava con loro, aiutava il paese anche in quella che è questa festa così conosciuta di Tualis. E sono stato e ho espresso una riflessione molto accurata, molto in sintonia con quello che avvertivo da parte della gente, davvero una partecipazione che mi aveva stupito. E in cimitero, poi siamo risaliti, Angela, che è una giovane mamma di Tualis, mi accosta ancora dentro la commozione, mi dice: la mia bambina mi ha chiesto, mi ha chiesto più di una volta: mamma, ma cos'è l'anima? Cos'è l'anima? Cioè, mi spieghi cos'è l'anima? E io, anche per quello che stavo vivendo in quel momento, le ho detto, ma così, sorridendo, non con l'atteggiamento di dire una verità dogmatica, sorridendo ho detto, ma prova a dirle, dico, io sentirei così, prova a dirle, l'anima è l'amore. È l'amore. C'è la dimensione fondamentale della vita, che regge la vita. Prova a dirle così, ho detto, io sentirei così. Dille che l'anima è l'amore. L'amore che conduce la nostra vita, l'amore che stabilisce relazioni di amore, di amicizia, l'amore che si vive in diverse situazioni, con diverse intensità, con diverse espressioni, ma che è la forza della vita, perché anche quello che noi siamo è animato dall'amore, quello che noi facciamo, se non è animato dall'amore, è un fare senza anima. Quello che noi organizziamo, se è privo di amore, è senza anima, senza spirito che anima. Amore dato, amore ricevuto, vissuto con tutte le complicazioni e le difficoltà, dato che la dimensione più importante della vita sappiamo che è anche la più delicata, e quindi espone anche a malintesi, a sofferenze, a tribolazioni, proprio perché quando si vivono situazioni difficili si soffre, perché proprio è l'anima della vita, non è una dimensione qualsiasi che ci può essere e non ci può essere. Primo passaggio. Ma uno dice, anche voi che siete più piccoli, ma non vuol dire né meno importanti né meno sapienti di noi adulti, perché voi esprimete più di qualche volta delle espressioni, delle intuizioni, una sensibilità che ci sorprendono in positivo, ci meravigliano e ci fanno bene, voi. Lo diciamo col cuore proprio nei vostri confronti, ringraziandovi di questo. Secondo passaggio, io ho avuto modo in questi giorni anche pubblicamente di parlare di quello che è avvenuto 23 anni fa, era il 23 di maggio di 22 anni fa, quando l'anno scorso ero proprio lì a Palermo, nella scuola media di Agio Siciliano, a poche centinaia di metri da dove la mafia ha fatto saltare l'autostrada, ecco, per uccidere Giovanni Falcone, la moglie, che si chiamava Francesca, così li ricordiamo, e Rocco Di Cillo, Antonio Mortinaro e Vito Schifani. L'altra settimana eravamo insieme a Udine con l'amico Don Luigi Ciotti, per dire cos'è anche l'amore. E lui ha ricordato ai ragazzi, dentro a questa giornata della legalità, della giustizia, un vissuto che si vede lo ha preso tanto, perché lo ha ridetto anche lì, l'avevo già ascoltato, tornerà fra di noi, quindi dobbiamo essere tutti a settembre quando si concluderà il convegno. Allora diceva che nel primo anniversario della strage di Capaci, lui era presente a Palermo e accanto a lui è seduta una mamma, una donna, dice. Una donna vestita di nero, e piangeva questa donna, e lui non la conosceva, la guardava e poi era come anche lui, come imbarazzato, non sapeva cosa dirle, come muoversi, piangeva dirotto. E dice, ha guardato le sue mani, ed erano mani piene di calli, di screpolature, come di una donna che proprio era entrata nella terra per seminare, per ripulire la terra dalle erbacce, così. E lui, così, in modo proprio sussurrando, le ha detto, ma perché piange tanto? E questa mamma le ha risposto, perché non si nomina anche mio figlio, che era Antonio Mortinaro, che è stato ucciso con Falcone, perché non si nominano anche i nostri figli? Era mio figlio. A Luigi Ciotti questo è entrato in modo nel cuore, in modo proprio profondissimo, e ha inventato la giornata della memoria delle vittime, vivendola con tutti i familiari delle vittime. È amore questo, di una mamma, un amore grande. Dice, mio figlio ha dato la vita. Non nominate solo i giudici, è importantissimo, ma anche i nostri figli, che erano a guardare, a sorvegliare questi giudici. E sempre, ogni anno, tutti i familiari si riuniscono e ricordano i nomi dei loro familiari. E rispetto all'amore, io vi rileggo 2 minuti, Allora, voi sapete, perché dobbiamo ricordare questo. Ieri ho parlato, ho telefonato, ogni tanto ci sentiamo per un saluto a un uomo importante, procuratore generale della Repubblica a Palermo, si chiama Roberto Scarpinato e lui è stato amico, collaboratore di Falcone e Borsellino ed era molto triste ieri Scarpinato, perché ha detto ci stanno rubando la memoria, parlano di queste persone, persone che non dovrebbero parlare, non fanno parlare noi che abbiamo vissuto le esperienze, stanno rubandoci la memoria, sfruttando perfino le morti per il potere sempre. Così era triste. Poi ha detto una donna che aveva scritto un libro con Falcone è arrivata a dire che è stato giusto che lo Stato tratti con la mafia. Ora dice, se si dice questo si può trattare tutto, sempre, trattare tutto, anche il compromesso, anche la corruzione, anche l'illegalità. E poi ha detto sconcertato perché nelle previsioni della valutazione del cosiddetto PIL saranno considerate anche le attività illecite che riguardano la droga, la prostituzione, dice si è abbassato il livello etico in questo paese in modo spaventoso e sono triste, ha detto. È stata una brutta giornata, rubano la memoria, alzano il livello e questa donna è arrivata a dire così, lei che aveva scritto un libro con Giovanni Falcone, o su di lui. Ecco. Allora, Borsellino, che era, andava in chiesa, pensate lui due giorni prima, sapeva che l'avrebbero ucciso anche lui, ha chiamato un sacerdote amico e si è confessato, Borsellino, due giorni prima di saltare per aria con i suoi agenti. Borsellino ha parlato il 23 maggio, scusate, giugno, giusto un mese dopo la strage di Capaci e a 27 giorni da quel 19 luglio, quando appunto sarebbe saltato in aria. Ha parlato in pubblico e ha detto così, pensate, ascoltiamo bene perché sono parole che a me entrano sempre con una commozione straordinaria. Giovanni Falcone dice, lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Non poteva ignorare e non ignorava Giovanni Falcone l'estremo pericolo che egli correva perché troppe vite dei suoi compagni di lavoro e dei suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché, ed è la citazione, pensate, della seconda lettura di oggi di San Pietro Apostolo, le stesse parole, perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? La risposta è incredibile. Borsellino dice così, e dicendolo anche di se stesso, che si preparava a morire. La risposta è questa, per amore. Per amore. La sua vita è stata un atto di amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato, perché se l'amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente, ha avuto ed ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria cui essa appartiene. La lotta alla mafia non doveva essere solo una distaccata opera di repressione, ma un momento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del profumo fresco della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità, quindi della mancanza della libertà. Queste sono parole evangeliche, è una traduzione del Vangelo dentro ai drammi, alle speranze, alla dedizione della storia umana. Ecco, questi uomini avevano nell'animo questo, per questo hanno dato la vita, e anche dando la vita hanno dato un significato alla morte drammatica, cioè una vita donata. Noi nelle nostre vite, dai bambini, bambine a noi più adulti, abbiamo incontrato persone che ci hanno insegnato anche ad amare. Ieri, ancora due passaggi, ieri nella sala Petris, qui accanto, c'era tanta gente per la sala Zeppa per ricordare un medico, Petri Enzo, che è morto qualche mese fa, e la parola che la figlia, che è diventata medico anche lei, una giovane, e la moglie, colleghi medici e altri, la parola che è stata più espressa, sottolineata, è stata l'amore. L'amore nell'essere uomo, padre, marito, medico, disponibile agli altri. Fra di voi credo che ci siano tanti segni di amore nelle famiglie, con gli amici, nella disponibilità a operare qualcosa per il bene della famiglia, della comunità, per dare segni buoni in questa società che ha tanto bisogno proprio di segni buoni, positivi. L'amore ci porta ad andare oltre quello che è già confezionato, quello che è già organizzato, e animare anche le nostre azioni, le nostre organizzazioni, anche qui. Ecco, è una dimensione fondamentale della vita, quello che ci fa andare oltre quello che è già stabilito, peggio con peggio, oltre al conformismo, al fatalismo, alla grettezza, alla superficialità, alla stupidità, alla volgarità, di cui si sentono gli echi in questa società. Non c'è amore quando c'è volgarità, anche nelle parole, offesa, violenza, c'è violenza, tanta violenza, e la violenza è la negazione dell'amore. Peggio poi quando si va a forme di cinismo per cui gli altri non interessano, vivono come vivono, si arrangino, qualcuno arriva a dire muoiano in mare, una vergogna su ogni altra vergogna. Questa è la realtà, è la negazione dell'amore. Queste parole sono la negazione dell'amore, teniamolo sempre presente. C'è bisogno in questa società di alzare il livello ogni giorno e di contribuire tutti ad alzare il livello morale, spirituale, umano. Ricordiamo Vittorina, 2 anni dalla morte, in questa comunità parrocchiale nel centro Balducci, è stata una donna che con la sua famiglia ha espresso l'amore della presenza, della dedizione, anche nella... E quello è un segno solamente, ma anche nella composizione dei fiori. Per anni ha passato ore in chiesa a comporre il vaso dei fiori, ormai caratterizzante la celebrazione dell'Eucaristia della Domenica, ma soprattutto per la sua disponibilità, la sua dedizione discreta, concreta, sempre fattiva, perché era animata da una dimensione profonda dell'animo, e quindi oggi la ricordiamo per ringraziarla.